Eccoci di ritorno con una nuova puntata di Gong, in cui, nuovamente, come spesso facciamo, non ci dedichiamo a due notizie, ma a un gioco che è arrivato sugli scaffali digitali e non in questi giorni, e poi invece ad un argomento di attualità. Partiamo dal prodotto, che è l'edizione remastered, almeno
attento al nome,
così viene nominata, di The Last of Us Parte 2, prodotto che ha, diciamo, sollevato un po' di perplessità da parte della stampa e del pubblico, perché, lo diciamo insomma, prima di partire, si tratta di un'operazione quantomeno peculiare, anche solo se pensate al fatto che The Last of Us Parte 2, uscito originariamente nel 2020 per PlayStation 4, un update per PlayStation 5 che, diciamo, permetteva al gioco di girare meglio sul nuovo hardware di Sony, ce l'ha già avuto. È arrivato un annetto dopo l'uscita, nel 2021, sembrava che fosse quello sostanzialmente, come è stato per tanti altri giochi, l'upgrade che aggiornava il titolo alla nuova generazione, e invece
sulla scia di quanto era successo qualche tempo fa anche con una riedizione esclusiva PS5 del primo capitolo, anche lì ricordiamo, poi ripubblicato in formato PlayStation 4 eccetera eccetera, niente, Sony a The Last of Us non vuole rinunciare in nessuna misura, anche perché un po' già sappiamo è stato cancellato il multiplayer, che sicuramente doveva essere un po' la punta di diamante dell'offerta, per fortuna in fase di revisione, diciamo, legata ai Game as a Service in ambito PlayStation. Ebbene, non si farà più quello, il pubblico sicuramente, una parte anche di utenza completamente nuova, si è interessata al franchise di The Last of Us in virtù del successo della serie HBO. Hanno deciso un pochino di battere il ferro finché è caldo, anche se qui il ferro forse è un po' più tiepidino che caldo, ma vabbè. Arriva sugli scaffali, appunto, e anche in formato digitale, questa versione che in realtà anche nel raccontare del prodotto secondo me va analizzata secondo un po' una prospettiva doppia. Da un lato è chiaro che per chi mai si è avvicinato alla seconda parte delle vicende di Ellie e Abby è importantissimo chiaramente partire prima di tutto dall'originale, perché come dice il nome stesso è una parte 2, una continuazione di qualcosa che inizia poderosamente, direi, nel capitolo originale e poi qui trova uno sfogo inatteso e sorprendente. È un gioco che era imperdibile nel 2020, che a distanza di 4 anni comunque continua a rimanere uno dei picchi della produzione dei videogiochi in senso lato, nel senso qualcosa di capace anche di avere un valore incredibile a livello di sceneggiatura, di esperienza, di intensità emotiva, ma di nuovo tutte queste cose che si possono dire e che si devono ribadire ancora una volta, perché siamo entrati più o meno nella next gen, ma l'apice della generazione scorsa per tante cose ancora non è stato superato, valgono se e solo se vi avvicinate per la prima volta al prodotto. Per tutti quelli che già dovessero aver giocato a The Last of Us Parte 2 e che magari hanno anche già il gioco e i salvataggi, l'upgrade costa 10 euro, che è una cifra tutto sommato popolare. Andiamo un attimino a capire cosa offre per questi 10 euro e quanto valga la pena di investire, forse non tanto i soldi, che sono una cifra accettabilissima, quanto più il tempo.
Sì, allora entriamo nel dettaglio di quelle che sono le novità e le aggiunte, perché questa è una cosa abbastanza importante da ribadire. Da una parte c'è sicuramente un aggiornamento tecnico e che forse, insomma, volendo essere un po' indulgenti, potrebbe di fatto giustificare la dicitura remastered. Aggiornamento tecnico però è molto, diciamo, poco impattante su tutta quella che è l'economia estetica e visiva del gioco rispetto a quelle che di solito sono le operazioni di rimasterizzazione vere e proprie. Questa secondo me non lo è pienamente, dal momento che l'update che citavo prima, quello che ha già portato The Last of Us Parte 2, l'ha già aggiornato alla versione PlayStation 5, già sbloccava il frame rate portandolo a 60 fps. Che cosa succede qui? Succede che in entrambe le modalità di rendering, quindi fedeltà e risoluzione, la risoluzione nativa è più alta, quindi modalità fedeltà renderizza nativamente a 4K, altrimenti a 2K upscalato. C'è anche la possibilità di sbloccare il frame rate per i televisori che supportano il VRR. E in più ci sono miglioramenti generici a il level of detail, il caricamento delle texture, però complessivamente, diciamo, questi miglioramenti non mi sembrano il fulcro della produzione. Non è che,
ma diciamola tutta, è un po' una di quelle robe che devi andare a cercare.
Totalmente.
Nel senso che il colpo d'occhio originale già era talmente sontuoso,
sì,
che è proprio difficile vedere quei cambiamenti che invece, per esempio, si avvertivano comunque in Part 1 su PS5,
certo,
che non è mai, lo ribadisco ancora una volta, una vera esclusiva PlayStation 5, assolutamente.
Però
almeno il passaggio c'era, certo, anche solo nei modelli poligonali, certo, cioè era comunque molto più percepibile.
No, si notava drasticamente, qua non succede, tant'è che appunto, secondo me, gli aggiornamenti tecnici non rappresentano in nessuna misura l'elemento più interessante di questa riedizione. Invece si trovano dei contenuti aggiuntivi che potrebbero sollevare, suscitare l'interesse di qualcuno. Da una parte, e diversamente da come ho fatto nella video recensione che potete trovare su YouTube, se volete anche dare un'occhiata un pochino proprio al gioco,
c'è anche quella testuale su FanArround,
sì,
c'è pure la recensione.
Assolutamente, dicevo, da una parte c'è una modalità roguelike che si chiama Senza Ritorno, che per molti dovrebbe essere l'elemento, il contenuto che giustifica l'investimento di 10 euro. Io lo voglio dire senza mezzi termini, secondo me non ci siamo proprio, nel senso che è una modalità che entra, come posso dire, genera un po' di frizione con quelle che sono le caratteristiche del gioco. Il titolo della Last of Us Parte 2 è eccezionale perché è un prodotto che punta sulla narrazione, su un racconto molto trascinante, anche sulla capacità di generare questo senso di tensione costante durante le fasi di gameplay, ma è un senso di tensione che serve alla storia, che si rapporta costantemente con la storia, viene amplificato da tutto il contesto, dalla cornice, dall'investimento anche emotivo che il giocatore ha nei confronti dei personaggi e delle situazioni che il gioco mette in scena. Estratto da questo contesto, il gameplay non posso dire che non funziona, perché è sempre un bel mix, secondo me, fra azione, survivalism e certo, via dicendo, però e ha dei ritmi che mal si adattano, secondo me, a una modalità roguelike che dovrebbe avere una sfumatura un pochino più arcade, dovrebbe tirarti dentro, dovrebbe farti venire immediatamente la voglia di ricominciare una run una volta che hai fallito quella in corso. Questo secondo me non succede, c'è proprio un ritmo molto compassato, probabilmente accentuato ulteriormente da tutte le fasi di potenziamento che insomma prendono corpo fra una uscita e l'altra, diciamo così, fra un'ondata e l'altra, e secondo me proprio non funziona, non ha il tiro giusto,
diciamo,
anche
che
perché
non c'è magari quel guizzo, anche come stavi dicendo tu, un po' arcade, che poteva avere per esempio Mercenari di Resident Evil.
Bravo.
Che partiva,
bravo,
da un'impostazione, la cambiava molto perché il tempo, il ritmo di combattimento non è mai quello del gioco base, nel deformarla, perché chiaramente faceva anche perdere un po' di atmosfera e tutto, la trasformava in qualcosa di diverso, qualcosa di forse più funzionale.
Hai fatto il paragone perfetto, secondo me. Fra l'altro non funziona nemmeno tanto bene tutto quel meccanismo di potenziamento che passa sia dalla possibilità di migliorare le armi e i personaggi durante una run, sia dalla possibilità di sbloccare degli elementi persistenti fra una run e l'altra. Questi elementi persistenti sono rappresentati da personaggi aggiuntivi, nuove regole che poi rendono progressivamente le partite un pochino più imprevedibili, però non ti dà un senso di crescita soddisfacente come invece succede in altre modalità roguelike, come per esempio quella di Returnal o quella di God of War Ragnarok, che è stata fra l'altro inserita con un DLC gratuito.
Adesso ci arriviamo.
Quindi per me Senza Ritorno è una modalità che si vede che entra in conflitto proprio con quelle che sono le caratteristiche del gioco di base, caratteristiche che non vengono alterate a sufficienza per adattarsi a questa nuova struttura. Le cose più interessanti invece rappresentano...
giusto in chiusura, visto che stiamo parlando di quello, un mini parallelino con Valhalla, il DLC di God of War ci sta a farlo, perché sicuramente, lo dicevamo anche oggi in live, la pubblicazione a sorpresa lo scorso dicembre di questo contenuto aggiuntivo, tra l'altro gratuito, per God of War Ragnarok, che invece si integra a meraviglia all'interno di quella che è proprio la formula di gameplay del gioco, un po' è bastone tra le ruote ulteriormente ad un contenuto che forse già di per sé non era il più eccezionale di tutti, ma li ha messi perché il parallelo diventa automatico e The Last of Us ne esce con le ossa rotte.
Li ha messi come, e davvero, cioè siamo proprio su due ordini di grandezza, di ambizione e anche di impegno creativo diversi. Cioè Valhalla c'ha una storia, c'ha delle cutscene, c'ha degli scontri che sono completamente inediti, delle boss fight che non si sono viste nel gioco di base, e soprattutto riesce in maniera, secondo me, perfetta a prendere il meccanismo di progressione di God of War Ragnarok, che veniva spalmato durante 40 ore di avventura, certo, e riesce a condensarlo in maniera efficace in delle run che durano una mezz'oretta e tu non hai voglia di fermarti mai. Cioè appena finisce la prima vuoi continuare a giocare, magari per provare a affrontare il tutto con un'altra arma o con un'altra abilità particolare. Invece in The Last of Us Part 2 non c'è questa cosa qui, anche perché, essendo anche un prodotto giustamente più realistico, non è che se che puoi fare la run tutta basata sul fucile a pompa, quella basata sulla pistola, non è che ti cambia così tanto l'approccio alla partita. Quindi anche in tema di varietà siamo proprio su un altro livello, e secondo me anche solo il fatto che Valhalla è integrato nella storia, integrato nel racconto, e addirittura arriva quasi a dare...
Ma lo espande per certi
versi. Lo espande, no. Arriva a dare delle sfumature caratteriali diverse rispetto a quelle del gioco di base al protagonista, quindi a Kratos. Cioè, questo sottolinea un valore che senza ritorno non si sogna nemmeno di avere. Siamo proprio su due livelli differenti. E visto che siamo in tema di comparazioni, per me anche quello che fa la torre di Sisifo, che è la modalità roguelike di Returnal, è molto più vicino a quello che fa Ragnarok, perché anche lì c'è qualche dettaglio in più che si scopre
dell'integrazione di trama
sulla protagonista, cioè, e anche lì ovviamente insomma c'è questa esaltazione del senso di potenza che tu hai nel salire di piano in piano, esaltazione che tu non, in senza ritorno, non provi mai, perché il sistema di progressione è molto meno incisivo e impattante sulla partita.
Diciamo che per onestà intellettuale si prestava anche molto meglio proprio l'impostazione base di Returnal. È anche vero che proprio perché si prestava meno bene potevi anche non farlo,
esatto,
non è che ti hanno obbligato.
Puoi scegliere di non mettercela, ma infatti guarda, basta pensare, secondo me, che comunque la modalità senza ritorno prevede una fine che, se tu riesci a fare una run ben giocata, arriva non dopo chissà quanto, perché tu alla fine ti trovi a fare massimo, mi sembra, di 5 livelli, che poi sono appunto arene estratte dal gioco base, e questo ti fa capire che proprio non c'era neppure il margine di identificare una progressione più estesa, più sulla lunga distanza. Cioè a un certo punto proprio semplicemente finisci
tutto,
le cose,
sì.
E quindi già quello basta, diciamo, a metterla non un gradino sotto, ma diversi gradini sotto altre operazioni simili.
Quello che invece convince un pochino di più di questa riedizione, forse non a sufficienza da consigliare senza riserve l'acquisto, sono gli extra, no?
Esatto, sono gli extra che permettono di dare uno sguardo al dietro le quinte della produzione, e in un caso specifico è anche uno sguardo molto inedito e anche originale proprio dal punto di vista del concetto, perché dentro il gioco si trovano quelli che vengono denominati livelli perduti. Sono 3 stage che non sono stati inseriti poi nel gioco finale. Il team li stava sviluppando, ma poi durante la fase di sviluppo ha deciso di tagliarli. Questi stage sono stati recuperati, rimessi un po' a posto, anche se si vede che non si tratta di livelli finiti, ci sono alle volte degli asset insomma che non sono rifiniti quanto quelli che poi invece si trovano in The Last of Us Parte 2, e vengono utilizzati più che come livelli da giocare, come una sorta di esposizione interattiva per far capire alcune delle logiche dello sviluppo. Prima di ogni livello c'è Neil Druckmann che spiega dove sarebbero stati collocati nella storia e perché sono stati tagliati, cioè quali sono stati i motivi del team. E già questo
è comunque uno sguardo interessante, una prospettiva inedita, no?
Assolutamente. Dentro gli stage poi ci sono delle nuvolette, delle icone che una volta raggiunte innescano un ulteriore commento da parte del team di sviluppo che spiega come mai certi elementi dello scenario sono stati posizionati in una certa maniera, qual erano le sensazioni che volevano veicolare con questo livello, come mai dal punto di vista estetico è stato scelto di inserire questo elemento all'interno dello stage. E è molto bello vedere come pensa un team di sviluppo e anche quanta complessità e quanta attenzione per il dettaglio serve per sviluppare un gioco come The Last of Us Parte 2, che è ovviamente un AAA di proporzioni enormi, sì. Okay? Però insomma è bello vedere che cosa ci sta dietro a livello di pensiero. Purtroppo questi livelli perduti si completano in una ventina di minuti. Ti viene subito la voglia di scoprire ancora di più, quindi viene quasi naturale buttarsi poi invece su un altro commentary che è disponibile appunto nella Remastered, ed è un commentary che però può essere attivato solo dopo aver finito il gioco, nel caso in cui abbiate i salvataggi di PlayStation 4 li potete importare, e che praticamente sovrascrive, si sostituisce ai dialoghi dei filmati. Quindi voi, mentre guardate i filmati, invece di ascoltare quello che dicono i personaggi, ascoltate Neil Druckmann e gli attori che vi raccontano un po' il dietro le quinte invece della scrittura della storia e dell'interpretazione dei personaggi. Questo diciamo che è un intervento forse un pochino più classico, cioè è già capitato di sentire dei commentary di questo genere. È un approfondimento solo narrativo, nel corso delle sequenze di gioco non ci sono altri commenti, quindi forse è meno originale, però altrettanto interessante, ci sono dei dietro le quinte piacevoli, e soprattutto è anche bello capire come mai Neil Druckmann abbia scritto determinati personaggi in una determinata maniera. Complessivamente, secondo me, i livelli perduti e questo commentary sono, diciamo, il succo di questa riedizione, che più che Remastered avrebbe dovuto chiamarsi probabilmente Complete Edition.
Non Director's Cut, ne riflettevamo anche oggi ad alta voce, diciamo, per il fatto che spesso e volentieri la dicitura di Director's Cut, soprattutto al cinema, è legata a un montaggio alternativo, a una visione differente offerta dal regista. Per esempio, se questi livelli fossero stati inclusi all'interno dell'esperienza di gioco, nella campagna vera e propria, con una successione diversa, allora avrebbe avuto tutto il senso del mondo, certo, parlare di Director's Cut. Così di fatto è stato uno sguardo a del materiale extra. Cioè.
Quindi complessivamente, secondo me, una riedizione, un'operazione non particolarmente virtuosa, un po' per fare cash in, diciamo la verità, forse un pochino anche per cercare di raggiungere in maniera più efficace quelle fasce di pubblico che sono arrivate nell'ecosistema PlayStation solo con PS5. Se invece il gioco l'avete già giocato, il suggerimento su spendere o meno questi 10 euro dipende solo da quanto siete appassionati di behind the scene videoludici, cioè quanto vi interessa capire un pochino le logiche dello sviluppo, le metodologie produttive. In quel caso forse ce li potete anche spendere, fermo restando insomma che non è che vi trovate di fronte a qualcosa che vi cambia la vita,
a fronte però anche fra di un impegno in termini di tempo che non è poco, perché se pensi che devi comunque giocarti il gioco per approfondire la parte narrativa,
in realtà puoi anche selezionare i singoli filmati.
Ah, ok.
Allora, e quindi vabbè, saltare tutte le scene, è come se ti guardassi i filmati in sequenza, vabbè,
commentati.
E secondo me ci può stare, e fra l'altro ora non so esattamente quanto, però tutti i filmati uno dopo l'altro, secondo me
qualche ora,
tre orette, i commentary te le ascolti
serenamente proprio.
Nella seconda parte di questa puntata vogliamo invece parlare di una buffa diatriba legale, anzi no, di buffo non c'è quasi niente.
Sì, è surreale, esatto. Cioè, qualcuno ci sta rimettendo probabilmente dei soldi e un po' di salute, ecco.
Che riguarda Rockstar, che ha deciso
Take-Two in realtà, cioè da più in alto.
È vero, Take-Two ha deciso che il logo di Remedy, il nuovo logo di Remedy, di cui fra l'altro avevamo parlato anche in live, insomma, c'è stato un redesign sostanzialmente qualche mese fa che ha anticipato di alcune settimane appunto l'uscita di Alan Wake 2. Ecco, Take-Two ha deciso che questo redesign ha reso la R di Remedy un po' troppo simile alla R di Rockstar.
Allora, facciamo una premessa obbligatoria. Ovviamente quando parliamo di cose che hanno un'attinenza molto legata all'aspetto visivo in un podcast non è facilissimo, però qua la notizia era talmente divertente che vi invitiamo magari ad andare a recuperare un'immagine, oppure se avete visto il logo di Remedy, il logo di Rockstar, ce lo ricordiamo tutti, vi ricorderete che sono due loghi in realtà completamente diversi l'uno dall'altro, cioè sono, hanno in comune di essere due R e finiscono lì le somiglianze. Tra l'altro fa anche ridere perché in quello base di Remedy, proprio perché si trattava di un rebranding, loro un giorno, stile Nike con Swoosh, vorranno utilizzare solo la R senza scritto niente, ma nella versione base c'è proprio scritto Remedy sotto, ok? È un processo che avevo usato anche per esempio Juventus quando si ha fatto il rebranding, no? Prima di metterci la J da sola c'era sempre accompagnato Juventus per abituare le persone al fatto che fosse il logo nuovo, quindi c'è anche scritto che cos'è da una parte. Non sono in nessuna misura simili, pensate che anche la R sono due R, da quella di Rockstar gialla con, cioè nera su fondo giallo con la stella, no? Che diventa parte integrante del design stesso.
Dall'altra sì, fra l'altro parte, con un ricciolo
sinuosa, è completamente diversa,
quasi avere le grazie.
Sì, è completamente una R diversa, è inclinata. Quella di Remedy è più spessa come corpo,
è brutalista,
è più sì, inquadrata con un effetto di distorsione sopra che in maniera secondo me elegantissima dà movimento, dà disturbo, rimanda a due realtà o forse più che collassano su loro stesse, esattamente come un po' tutta la mitologia del Controlverse. Ebbene, secondo Take-Two però c'è una somiglianza colpevole, una somiglianza che secondo loro indurrebbe il consumatore in inganno facendo credere che di fatto ciò che è di Remedy in realtà è di Rockstar. Ora, io penso che basti avere ma letteralmente gli occhi per accorgersi della differenza, oltre al fatto che le aziende fanno dei titoli completamente diversi per toni, per modi, per genere, è una cosa proprio che non hanno nulla a che fare uno con l'altro. Tutto sarebbe già sufficientemente surreale così, cioè una di quelle cose che tu dici, ti svegli la mattina, trovi una somiglianza che vedi sostanzialmente solo tu, qualcuno un po' più sensato dovrebbe tirarti uno schiaffo e dire ma dove la vedi la somiglianza? Ma smettila. Cioè se anche fossero state due aziende e basta all'interno dello stesso settore, sarebbe stato secondo me comunque abbastanza imbarazzante come momento. Ma il momento vero di splendore è il fatto che Take-Two e Remedy stanno collaborando non dall'altro ieri, da anni, perché Remedy sta lavorando alle riedizioni di Max Payne 1 e 2 che vogliono essere dei remake effettivi e quindi di fatto stanno lavorando insieme. Adesso io dico, immaginati citare in giudizio qualcuno per una cosa palesemente farlocca che non sta in piedi, in cui tu di fatto quasi sicuramente perderai, e farlo con una persona che è un tuo partner di lavoro, e tu immaginati i rapporti quanto saranno idilliaci, anche perché poi c'è, cioè, comunque sono beghe legali che da un lato implicano delle tempistiche importanti, dei soldi importanti, e sarà tipo ok, adesso però focalizziamoci tutti bene e attenti allo sviluppo. Poi, quando verso ottobre c'è la causa in tribunale, mi raccomando, cazzo duro, aggressivi, perché questi soldi me li dovete. Poi, dopo che magari il giudice rinvia, adesso torniamo però a pensare allo sviluppo, che è importante, cioè così è una cosa di bene comune. Cioè, io veramente a volte questa industria non la capisco ed è assurdo, cioè fa ridere, ma lato Remedy non penso che siano divertiti da questa situazione.
No, non credo proprio, anche perché insomma, piccola ricostruzione, comunque Remedy, Max Payne l'ha ideato, poi ha venduto sì, i diritti a certo. Rockstar, che adesso li detiene, ma secondo me opportunamente per rilanciare certo. I primi due capitoli ha chiesto agli sviluppatori originali sì. di mettere le mani sul codice e quindi Rockstar, scusatemi, Take-Two, eppure secondo me attenta a certi aspetti, certo. Però non so come mai ha deciso di intentare questa causa che secondo me non ha né capo né coda.
Ricordiamo che Take-Two solo, cioè, c'ha un po' la causa facile, perché avevano anche provato ad andare addosso anni fa a It Takes Two, il gioco sì, di Electronic Arts, dove lì c'è comunque, se vuoi, una somiglianza che ok, è solo nominale, però almeno c'è dentro la parola Take Two. Cioè qua basta veramente uno sguardo superficiale,
sì,
per non confondersi, cioè.
Fra l'altro, Marco, io ti devo dire comunque che la doppia iniziale nome e cognome MM e FF sono un po' simili. Io sto quasi quasi pensando di farti causa.
Va bene, sul sappi vestiario che, sappi non che posso. Però, sappi che però in realtà il problema è che probabilmente Take Two ha fatto causa a entrambi per round, tu che c'ha sia la R che il 2, siamo fottuti.
Non dargli consigli, che se no poi adesso vengono a chiederci a batter cassa. Grazie mille per averci seguiti in questa puntata che abbiamo chiuso con questa nota di colore che speriamo vi abbia strappato un sorriso. Con Gong torniamo nei prossimi giorni, venite a
no
trovarci.
domani dai, no, dopo domani sicuro, promettiamo la puntata di venerdì perché c'è l'evento Xbox domani sera,
assolutamente.
Seguitelo con noi se vi va, dalle 21 in diretta su Twitch. La puntata di venerdì per forza ci sarà, anche perché come minimo avremo da raccontarvi quello che si vede durante il Developer Direct di Microsoft.
A presto, ciao.